Allora, la prima domanda. Direi che se c'è stato un tempo in cui l'intellettuale organico aveva senso, se c'è stato, oggi non c'è più. Perché secondo me l'intellettuale, il ruolo dell'intellettuale è di essere costitutivamente disorganico, da Socrate in avanti, perché deve mettere sempre il dito sulla piaga. Poi può appoggiare una campagna piuttosto che l'altra, ma il compito dell'intellettuale non è quello di governare, è quello di dire la verità al principe. Perché un intellettuale che è organico ha già smesso di essere intellettuale. I grandi intellettuali, anche come ha detto lei, volendo essere organici, hanno finito di non esserlo, perché non lo potevano essere. Poi questo non vuol dire che l'intellettuale non possa anche approvare certe dinamiche di potere, però la cosa interessante è la posizione in cui lo fa. Lo fa non perché è organico, ma perché ritiene che questa linea è giusta, che questa linea è sbagliata, e quindi deve gettare sementi di dubbio e di speranza nella società, nella capacità che gli uomini hanno di essere soggetti critici. Perché è patetico, no? È patetico, anche perché i nomi sono sempre gli stessi quando ci sono i manifesti con le firme degli intellettuali. Sono sempre gli stessi intellettuali e in prima posizione sempre gli stessi. Qual è il risultato? Che quegli appelli falliscono. Se questi invece operassero nella società come soggetti critici, dire la verità al potere, cioè la dimensione paressiastica, quella dell'intellettuale. E in questo caso, lungi dall'avere promozioni, stando alla storia, si mettono a rischio. Il primo intellettuale di questo tipo è finito male. A Socrate non è andata neanche bene. L'intellettuale deve essere disorganico. Questo non vuol dire che deve avere pregiudizi. Allora, in certe situazioni, proprio perché è libero, dice: beh, questa cosa falla. Di più, la dimensione dell'intellettuale non è quella dell'infallibile. Quando la Leni Montalcini veniva interrogata su tutto quello che succede nel mondo, lei ha solo vinto un premio Nobel per la medicina. Non è che tutte le parole della Montalcini erano sensate. Quindi l'intellettuale, il primo lui, da un lato deve essere libero, dall'altro deve essere convinto che se è un bravo romanziere non è detto che se prende posizione sulla politica non dica scemenze. L'intellettuale non è, come dire, garantito dalla possibilità di dire cose sbagliate. Se noi prendiamo gli intellettuali ufficiali, si potrebbe fare un'analisi molto accurata di quanto abbiano mancato il bersaglio tante volte. Quindi questo, secondo me, è il ruolo dell'intellettuale.
Possiamo dedicare alla fine delle sue risposte una postilla a questa questione degli intellettuali?
Sì, la linea di fondo è questa, però poi la possiamo affrontare. Cioè. La dimensione del fare è giusto, no? Io ho lavorato molto per capire qual è il terreno su cui operare. Qual è il terreno su cui operare? Allora, certamente uno è quello di fare in modo, attraverso processi di formazione, che gli italiani abbiano una consapevolezza di come sono fatti, perché è inevitabile per produrre emendamenti. Come sono fatti come singoli e qual è la dinamica profonda della nostra società, in modo da individuare i punti deboli su cui fare leva e intervenire. Quindi il capire è già un fare, il capire è già un fare. come avevano benissimo compreso i greci, la differenza non è tra teoria e prassi, ma tra la teoria vera e la teoria giusta da un lato e la teoria sbagliata dall'altro. Una teoria vera è potenzialmente pratica, quindi la differenza non è tra teoria e pratica, ma tra analisi corretta e analisi corretta, e quindi è preliminare. Detto questo, in Italia quali sono le due cose su cui bisogna operare come singoli e come gruppi? Quali sono due nuclei, secondo me? Uno è cercare di sbloccare la democrazia. Bisogna vedere come, qual è la modalità più adeguata per sbloccarla, cioè per mettere un gioco di alternanza politica, di formazione del consenso, che eviti la costante obbligazione al compromesso. Perché quando il compromesso è alto e libero, perché si può dire non ci sto, quando il compromesso è basso non è più libero, perché vuol dire che per sussistere dobbiamo accordarci per forza. Questo è entropico. Quindi creare le condizioni non del non fare compromessi, ma di farli in una situazione in cui si può dire no. E allora il sistema deve essere sbloccato. Quindi bisogna creare in Italia, sul piano della rappresentanza, quello che diciamo il bipolarismo. Ma poi, essendo la società complessa, cominciare a vedere nel territorio, nei contesti in cui si vive, quali sono i problemi. Allora, lavoro sulle dinamiche territoriali, sblocco della rappresentanza e, per quanto è possibile, fare scelte già da ora che tengano conto della dimensione europea e mondiale. Oggi lo sviluppo della intercultura è un terreno che ci permette moltissimo di fare questo. Ormai gli interscambi sono ogni giorno. Io vedo figli di amici che sostanzialmente sono in Inghilterra, sono in Canada, cioè ormai l'elemento della mondializzazione c'è, e questi ci possono dare informazioni, notizie sullo scacchiere mondo che noi vecchi non conosciamo. L'avvenire si profila in questo senso. Quindi secondo me si selezionerà un tipo di umanità completamente diversa dalla nostra e che sarà capace di fare delle mosse che noi non possiamo fare. Un bambino che oggi gioca con il telefonino è il potenziale operatore di queste cose qua. Noi dobbiamo fare in modo che, anziché giocare semplicemente col telefonino o fare Twitter imbecilli, lo usi secondo Juxtet propria principia per poter sviluppare conoscenza, interazione, eccetera. E quindi la democrazia della rete, questa volta non nel termine di Grillo, ma la democrazia della rete come modalità complessiva di poter controllare i processi e entrarci dentro, secondo me questa è una cosa che bisogna sviluppare. Quindi questi sono i territori su cui noi dobbiamo operare. Però questo diventa più facile se siamo nelle capacità di individuare i punti deboli della nostra tessitura sociale e partire da lì. Poi fidarsi è un atteggiamento inevitabile nell'uomo, fidarsi in generale, perché chi non si fida ha già perduto, chi non si fida ha già perduto, e proprio perché ha già perduto non può non andare incontro al fallimento, perché è l'unica moda per vincere, è come la scommessa di Pascal, perché se tu non ti fidi di nessuno ti sterilisci, se ti fidi sai che puoi essere deluso, ma tra le due il match non è pari, perché una è perdita preventiva, l'altra è anche possibilità di vittoria. Quindi la fiducia la si può concedere, la si deve concedere, come dicevano i greci, accompagnata da prudenza, no? Cioè quando tu la concedi ci deve essere una certa ponderazione. Detto questo, la puoi revocare, la puoi revocare, oppure puoi per certi versi, soprattutto questo vale nei sistemi educativi, parliamo di sistemi educativi, la puoi di nuovo ridare. Nell'educazione, se un figlio ha sbagliato, non è che tu, una volta che ti sei accorto di avergli dato troppa fiducia, poi non gliela dai. Per rilanciarlo gliela dai ancora, perché deve crescere. Quindi la fiducia può essere ritirata, ma bisogna vedere il contesto, se deve essere o non essere riassegnata. Questo come dinamica, direi, psicologica della fiducia. Nella politica la questione è diversa, perché, e questo è il ragionamento che facevo io nella mia analisi, non può essere mai un fatto personale. Cioè, quello che bisogna assecondare non sono solo persone, ma processi, e le persone nei processi. Perché quando ci troviamo dinanzi a dinamiche politiche, non sono i singoli che possono risolvere i problemi. Allora bisogna valutare quanto quel singolo pesa nello sviluppo positivo del processo. Quindi il discorso non deve essere personale. Avrà anche sbagliato questo, quello, non lo so, ma nel processo che peso ha? Nonostante questo, lo svolge o lo frena? Perché se noi non vediamo l'azione del singolo politico nel processo, sviluppiamo una mentalità o celebrativa o reattiva che non ci fa capire quello che questo sta facendo. Non voglio entrare nel discorso di Renzi, ma il problema è togliere dalla fiducia. Quanto pesa Renzi nel processo di sblocco della democrazia italiana? B, in questo processo di sblocco possiamo metterci altri? Ecco, queste sono le domande in base a cui poi tu dici ci sta bene o non ci sta bene. Cioè vedere l'azione di un corpo, di una dirigenza politica nel processo. Allora nel processo possono anche sbagliare, perché il processo è complesso, ma bisogna vedere qual è il vettore di spinta. Blocca il processo questo, oppure nonostante questa cosa il processo non lo sblocca? Che poi i politici abbiano stagioni, ed è un bene, è inevitabile. Quanti inni di gloria abbiamo sciolto quando ha vinto Obama? Com'è la situazione oggi di Obama? Allora, il problema è vedere una candidatura nei processi mondiali, che peso ha, oppure giudicarla soltanto nel suo spessore singolare personale. Secondo me la seconda cosa, il singolare e il personale, può essere meglio interpretato vedendo il ruolo che quel soggetto gioca nella dimensione globale. Quindi questo è il criterio della fiducia politica. Le domande erano tre, non una. Comunque, la prima sul fidarsi ho già risposto. La seconda è importante, dico qual è la questione. Molte volte ne ho parlato in questa sede, ne ho parlato con Pino Ruggeri, è una mia tesi e sono contento che sia stata ripresa. Che cosa di fatto si sta sviluppando nella Chiesa e direi nella cristianità? Si sta sviluppando una progressiva divaricazione tra ciò che nella tradizione è stato sempre consustanziale, non l'una cosa senza l'altra, e quella è la divaricazione. La divaricazione è tra il Christus Eternus e il Christus Caritas. Oggi stiamo diventando più o meno tutti cristiani, il fascino di Bergoglio è questo, perché è attraente il Christus Caritas, ma il Christus Eternus, cioè la liberazione dal dolore e dalla morte, no? Il Cristo che siede alla destra del Padre, ecco, il Christus Eternus è progressivamente ridimensionato, e quindi la Chiesa diventa sempre di più un'agenzia di carità e non una promessa di vita eterna. Un tempo erano tutte e due le cose. Adesso si segnala vieppiù questa divaricazione. E porto un esempio: facevo zapping il giorno dei santi e c'è stato il discorso molto bello, sempre centrato sulla carità, sui poveri, sulle guerre di Papa Bergoglio. A un certo momento, parlando dei santi, è uscito in questa espressione ripetuta due volte: i santi vedono Dio, lo vedono. La giornalista ha cominciato a parlare della carità, la guerra, che questa parola, i santi lo vedono, non sia stata neanche percepita. È chiaro che la vita eterna ormai è sparita. Ma Bergoglio l'ha detta lui. Allora, nulla di più orripilante della commentatrice, questo non è entrato nel commento. Ma non l'ha capito lei. I santi lo vedono, Dio. San Paolo, lo vedranno faccia a faccia. Voi credenti qui, ci credete a questo? Allora è probabile che sia credente, perché poi dicono a me che sono credente, ma perché non lo sono loro? Ecco, dunque credo di avere risposto a tutte le domande, sì? Penso di sì.
Avevo una postilla.
La postilla.
E poi fai la postilla, dai, così, vai.